18:27, eccoci qua, torniamo in diretta dall'Acquario di Controradio e siamo anche in diretta Facebook. Buonasera e grazie a Fouad Rouhia, ho pronunciato bene?
Sì, direi abbastanza più o bene, meno. In fin dei conti sì.
In fin dei conti, dimmi un po' invece la pronuncia esatta.
Rouhia.
Ah, ecco, questo è un suono a cui noi non siamo assolutamente abituati.
Eppure siete toscani?
No, io no.
Ah, ecco, quello è il problema.
Forse la gorgia in realtà è un'aspirazione, non è proprio, questo è più...
Ah, sì, è forse più...
È un po' un suono più gutturale, direi, un'aspirazione più gutturale. Sì. Allora, Fouad è responsabile Siria per quello che riguarda Osservatorio Iraq, è esperto di quello che succede in quella parte di Medio Oriente, di Oriente, è un media TV anche, no? Un collega che si occupa di raccontare tutto quello che sta accadendo in Siria e noi lo utilizziamo, naturalmente lo ringraziamo, oggi pomeriggio era all'università a parlare su questi temi, all'Università di Firenze, e lo utilizziamo per capire meglio, per aprire una finestra su questa vicenda di cui parliamo sempre ma che naturalmente rischiamo poi di trattare con superficialità, anche perché spesso, correggimi se sbaglio, di Siria si parla insomma, in maniera un po' semplicistica, un po' monocorde, senza mai approfondire seriamente quelle che sono le dinamiche in campo, le cause, come siamo arrivati a quello che abbiamo di fronte.
Sì, certo, nel racconto di quello che avviene in Siria manca molto la dimensione della complessità, c'è più una tifoseria spesso, pro o contro il regime siriano, pro o contro gli Stati Uniti oppure la Russia, e spesso trascurando soprattutto quelle che sono le dinamiche delle persone che poi vivono lì, che non sono oleodotti e quindi forse sono un po' meno interessanti.
È un concetto, insomma, urticante, che però è il concetto, io direi, del colonialismo che permane nei confronti di certi scenari, per cui noi li guardiamo sempre in funzione di quella che è la nostra lettura della realtà e, se vogliamo, dei nostri interessi, per cui esattamente lo incameriamo all'interno delle categorie che ci sono più comode e trascuriamo tutto il resto, che è la complessità di cui tu raccontavi, per l'appunto.
Sì, certo, si tende a trattare quei territori come se fossero senza una popolazione locale come se la popolazione locale non avesse una propria volontà, una propria capacità di elaborazione o di volontà politica, e questo chiaramente è molto fuorviante, perché in realtà la Siria, come qualunque altro paese, ma la Siria in particolare con la sua storia, con la sua cultura molto sviluppata da questo punto di vista, ha tanto da offrire anche alla politica mondiale e forse potrebbe anche dare una a risvegliare quella che è la sinistra italiana, prendere esempio da quello che è stato il 2011 in Siria.
Questo è un tema interessante, però partiamo dall'attualità. Intanto ricordo il numero WhatsApp per chi volesse intervenire, porre anche delle domande a Fouad, 366-620-155, che è nato in Siria, poi però da sempre vive in Italia, pur mantenendo contatti naturalmente con...
Sì, sono nato in Siria, vivo a Roma più che in Italia, che è un po' diverso, dal 79, quindi insomma.
Ok, poi insomma, in un'altra trasmissione ci spiegherai perché è diverso vivere a Roma rispetto a vivere in Italia. Dunque, le ultime notizie che noi abbiamo, i commenti li potete fare anche sulla diretta Facebook, c'è Marta in regia che ci aiuterà a porci i quesiti e le osservazioni che arriveranno sulla nostra pagina Facebook. Le ultime notizie ci parlano di questa offensiva finale degli Stati Uniti contro l'ISIS, questo è quanto ci dicono le agenzie internazionali, anche i nostri quotidiani online e non solo. L'annuncio è partito dal Dipartimento di Stato americano, un attacco aereo non identificato contro un villaggio sotto il controllo di Daesh nell'ovest del paese, morti almeno 23 civili, e questo ci testimonia quello che ci dicevi, che cioè sotto le bombe poi ci sono le persone in carne ed ossa come noi, e c'è anche la preghiera del Papa a porre termine immediatamente allo sterminio. Che sta accadendo? Perché dopo il bombardamento delle basi militari che tanto scompiglio aveva creato, la Siria è un po' uscita dai riflettori nuovamente.
Sì, in realtà questo annuncio non ci dice niente di particolarmente nuovo. È dal 22 settembre del 2016 che del 2014 che gli Stati Uniti bombardano costantemente il nord-est del paese nella loro operazione contro ISIS o Daesh, che dir si voglia. Solo nella città di Raqqa, in 4 mesi per la sua riconquista, ci sono state almeno 2000 vittime civili e la città è stata al 90% resa completamente inabitabile. Tuttavia questo sembra non aver risvegliato la stessa indignazione di quell'attacco di 70 minuti contro postazioni militari del regime siriano. Quindi forse qualche domanda anche su come guardiamo a quello che avviene in Siria dovremmo porcela da questo punto di vista. Sembra che l'integrità di strutture militari ci interessi più rispetto alla sopravvivenza delle persone che vivono lì.
24-25 aprile c'è stata la conferenza di Bruxelles sulla Siria con le ONG coinvolte e la Fondazione AMSI dice: dopo 8 anni siamo ancora nell'emergenza e non si parla di ricostruzione. Allora torniamo a 8 anni fa. Come siamo finiti nel piatto di questa incredibile vicenda, di questa guerra sanguinosa di cui non si vede la fine?
Ma io innanzitutto a Bruxelles c'ero. Ho seguito la conferenza in prima persona e riguardo a questo c'è da dire che non si parla di ricostruzione, si parla di aiuti umanitari. Tuttavia, parlare di ricostruzione a guerra in corso vuol dire fondamentalmente parlare di consentire a quegli stati che stanno di fatto spartendosi la Siria di creare realtà sul terreno per rendere effettiva questa spartizione. Di conseguenza è anche rischioso parlare di ricostruzione, anche se in realtà molti contratti sono stati già firmati da aziende russe ed iraniane. Tornando invece a 8 anni fa, quel 2011, ecco, 8 anni fa quel che è avvenuto è che in Siria una situazione già complessa e che già era in più occasioni emersa ed arrivata sul limite della rivolta è arrivata poi oltre quel limite sull'ondata di quello che è avvenuto prima in Tunisia, poi soprattutto in Egitto. Quando vedi un paese, cioè l'Egitto è un paese guida nel mondo arabo, è un po' come Germania e Francia messi insieme per l'Europa, per così dire, molto molto importante. Quando si è vista la caduta di Mubarak, che poi abbiamo visto essere seguita da una restaurazione, ma questa è un'altra storia, bene, i siriani hanno cominciato a chiedere principalmente ed inizialmente riforme, poi dopo la caduta del regime l'hanno cominciato a chiedere quando è iniziata la repressione, ma la cosa importante sono stati quei primi 7 mesi di rivolta non violenta in cui le parole d'ordine erano libertà, dignità, giustizia sociale e quel diritto al futuro che nel frattempo gli europei chiedevano anch'essi qui. Cioè in realtà quello che appare strano è che non si sia vista quanto sia comune la lotta che c'è da questo lato e da quell'altro lato del Mediterraneo rispetto a quali siano le parole d'ordine, a quali siano le aspirazioni. Di fatto, rispetto anche a altre rivolte nel mondo arabo negli anni passati, quello che è avvenuto è che questa è una rivolta di una generazione nata dopo la Guerra Fredda, senza gli stessi riferimenti ideologici di prima, senza la strutturazione in partiti. Questo ha reso anche difficile forse la lettura agli attivisti che si trovano qui in Europa, perché non ci si poteva più riferire a un partito comunista siriano che dettasse la linea, sarà anche perché ce ne sono 4 in Siria, non ci si poteva riferire a dei leader tradizionalmente riconosciuti, non avevamo un Arafat a guidare la rivoluzione. Quello che è avvenuto, che era tutto molto spontaneo, è una strutturazione politica avvenuta forse anche troppo tardi rispetto.
Allora lì a un certo punto parte, io semplifico, se sbaglio correggimi, parte la repressione da parte del regime e a quel punto c'è evidentemente una diaspora, c'è una parte della resistenza va via dal paese perché non condivide o non può rimanere nella lotta armata, e in questa lotta armata si inserisce anche la questione dell'integralismo islamico, no? Dell'ISIS, dell'Aesh. Dove è cominciato tutto?
Ma io penso che il punto di rottura sia verso la metà del 2012, quando si è arrivato davvero alla guerra aperta, perché la repressione è iniziata con armi leggere e di medio calibro, poi quando sono entrati in campo i carri armati e gli aerei, sono iniziate le grandi defezioni in seno all'esercito siriano, l'esercito lealista, lì si è aperta la strada alla lotta armata in seno alla rivoluzione. La lotta armata si fa con le armi e con i soldi. Nel momento in cui tu hai bisogno di armi e di soldi, chiedi aiuto a qualcun altro, e quando chiedi aiuto devi dare qualcosa in cambio, quindi ti trovi a dover servire l'agenda di qualcun altro. L'opposizione siriana non è stata in grado di produrre un modello politico uniforme, unitario, tale da poter fruire in qualche maniera di aiuti che potessero giungere all'esterno, mantenendo il punto rivoluzionario. Quel punto è stato mantenuto dagli attivisti non violenti, dalla società civile. Tutt'oggi esistono più di 800 organizzazioni della società civile attive in Siria. Tuttavia
nel paese,
nel paese,
nonostante le bombe, la guerra, la repressione, continua ad esserci un'opposizione
Sì, esiste un'opposizione civile, esistono i consigli locali delle aree che non sono sotto il controllo del regime, che sono sempre di meno, a dire il vero. Buona parte dell'opposizione è passata dal fare politica a fare aiuti umanitari per ovvie ragioni, purtroppo, e questo è stato uno dei motivi della minor elaborazione politica che è avvenuta a partire dal 2014. Tuttavia c'è da dire che se da una parte è avvenuto questo per i rivoluzionari, d'altra parte il regime di Assad sarebbe caduto nel 2012, come da loro stessa ammissione, se non fosse stato per l'intervento iraniano e russo. Di conseguenza entrambi i lati del conflitto, entrambi i fronti sono stati poi, come dire, spogliati della loro sovranità da parte di forze esterne, e l'intervento, l'emersione dell'integralismo islamico, che di base è abbastanza estraneo alla cultura siriana, che è una cultura come quasi tutte quelle levantine abbastanza laica, è dovuto da una parte al fatto che le organizzazioni islamiste hanno maggior facilità nel reperire fondi dall'estero, d'altra parte anche dalla mancanza di solidarietà, ma anche perché sono state in qualche maniera favorite dal punto di vista del regime siriano. Combattere contro organizzazioni terroristiche era molto più semplice,
molto più facile, ovviamente anche sullo scenario internazionale rendevi meglio. Ma aiutaci a capire, perché naturalmente poi alla fine in Occidente noi questa cosa l'abbiamo letta in vario modo. C'è chi sostiene che in realtà il Daesh e quindi tutto quello che ISIS ha conseguito fosse stato messo in piedi dagli americani per riuscire ad abbattere meglio Assad. Qualcuno sostiene invece fosse stato messo in piedi da Assad in maniera tale da creare un nemico comune contro cui compattare le potenze internazionali, come in effetti è accaduto a un certo punto per una certa fase. Gli stessi Stati Uniti e la Russia poi in qualche modo sono riusciti ad unirsi, per quanto anche noi parliamo di Daesh o di terrorismo islamista, ma le sigle sono diverse, spesso certo, molto fluide, no? E poi c'è l'ultima questione, che invece è nato spontaneamente nel seno della rivolta.
Beh, allora, innanzitutto, storicamente Daesh nasce dallo Stato Islamico in Iraq, quindi fondamentalmente è un figliastro di Al-Qaeda in Iraq, e di conseguenza le responsabilità statunitensi nella nascita di questa organizzazione sono più che chiare. Prima del 2003 non c'era Al-Qaeda in Iraq. Dopodiché questa organizzazione è andata a sfruttare il caos e il vuoto che si era prodotto in Siria, ha conquistato di fatto territori dell'opposizione, non territori del regime. Il regime ha consentito questo non attaccandolo quasi mai fino al 2015, non l'ha quasi mai attaccato, perché era un nemico favorevole, preferibile rispetto a quello interno. Tuttavia entrambe le tesi, cioè quella di una tesi che sarebbe creato da Assad oppure che sarebbe stato creato dagli Stati Uniti, sono tesi davvero fallaci. Sicuramente ci sono responsabilità degli Stati Uniti. Assad ne ha favorito la crescita, ne ha favorito l'evoluzione con quella famosa amnistia, per esempio, in cui ha tirato fuori solo jihadisti alla fine del 2011, e non attaccandolo, anzi in qualche caso addirittura
dando copertura. Anche questa è una cosa ricorrente, no? È già accaduto in altri scenari, esatto, del Nord Africa oppure del Medio Oriente, le amnistie che liberano solamente certi prigionieri piuttosto che altri.
Certamente, non certo i leader della rivolta non violenta. Di conseguenza sono entrambe semplificazioni che non servono a capire la verità, ma servono appunto a fare il tifo. Sicuramente Daesh in qualche caso è stato infiltrato più o meno da tutti i servizi segreti di tutti i paesi dell'area, in qualche caso si è addirittura coordinato con il regime siriano, in altri casi si è coordinato con l'opposizione siriana, ma non è un burattino nelle mani di una sola potenza. Si tratta di un'organizzazione che ha un suo progetto, e che ha cercato di sfruttare tutte le occasioni e ogni spazio per ampliarsi.
Insomma, ci sono diverse triangolazioni. Chiudiamo allora su quella che è la prospettiva futura. In queste condizioni, quando ci si racconta anche di un Daesh che oramai è militarmente sconfitto sul territorio, sia in Siria che in Iraq, quale prospettiva vedi tu per il futuro della Siria e in che tempi?
Beh, io penso che la parte più sanguinosa della guerra sia alle spalle, o almeno me lo voglio augurare. Credo che quello che stia avvenendo in Siria è fondamentalmente frutto degli accordi che vengono presi ad Astana, nella capitale kazaka, dove si incontrano regolarmente russi, turchi ed iraniani e alcuni belletti siriani, ma di fatto non rappresentativi di alcunché. e dove si sta francamente decidendo lungo quali linee dividere in aree di influenza il paese.
Quindi diciamo gli attacchi agli Stati Uniti nell'ultimo periodo sono per anche per dire ci siamo anche noi?
Fondamentalmente secondo me quello sono più che altro messaggi all'Iran, perché c'è un grande problema che è la sicurezza dello Stato di Israele. La presenza
noi ci dimentichiamo spesso, lo volevamo trattare anche parlando di Iraq, ma il tempo è tiranno, come si dice, lo faremo un'altra volta, che la questione siriana poi si lega ad una dissoluzione, potremmo dire, di tante altre compagini statuali che erano presenti in quell'area, che dal 2000 in poi, con la famosa ondata delle guerre per esportare la democrazia, le famose guerre preventive, ci ritroviamo poi via via, no? Afghanistan, Iraq, punto Siria, eccetera, eccetera.
Sì, sicuramente. Comunque, fondamentalmente io leggo gli attacchi statunitensi come dei segnali all'Iran e dei segnali alla Russia perché contenga l'Iran sul confine di Israele, che non possa essere un pericolo per lo Stato ebraico.
Grazie Fuad, ci risentiremo sicuramente, perché vogliamo tenere così una luce, un riflettore acceso su quella vicenda, naturalmente dalla Toscana, da Controradio, però io credo che sia comunque importante far sapere, perché poi queste vicende ci ricadono addosso in vario modo. Grazie, buona serata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it. Situation Room.